al Signore. Dio ci benedica. Bene, se abbiamo la nostra Bibbia ancora una volta, capitolo 15 di Luca, sappiate che oggi il nostro obiettivo è parlare un po' sui padri, ma come ho fatto anche sulle madri qualche settimana scorsa, non sarà soltanto un'applicazione paterna, e anche le madri possono attingere dalle lezioni di un padre e viceversa, come abbiamo detto, ma domenica prossima avremo un obiettivo sui figli. I figli è importante. Vedremo un video di quello che i nostri figli hanno da dire, o almeno una fascia dei nostri figli. Vorremmo che tutti voi foste presenti e tutti i genitori siano presenti a capire dove stanno i nostri figli spiritualmente, a che punto sono, cosa posso fare, sto completando tutto quello che posso fare e completare nella mia vita come padre e come madre. Prenderemo di obiettivo i figli, così vi chiedo di non mancare. Ma questa mattina riguarderemo un po' alla conclusione di questa storia. Non è una parabola, ma è una vera e propria storia che Gesù ci ha raccontato, e riprenderemo la nostra lettura. Vi faccio cambiare posizione per vostro beneficio, dal verso 20 del capitolo 15 del Vangelo di Luca. Abbiamo già letto dall'11 al 19, poi dice: egli dunque si alzò, parla del figliuolo, e tornò da suo padre. Che bello! Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide. Immagino perché. E ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, una veste reale, gloria a Dio, e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma gli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, notate, tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello, notate, prima tuo figlio, il padre gli ricorda, è tuo fratello. Era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gloria a te, Signore. Signore, guidaci. Amen. Accomodatevi. Un una storia che abbiamo spesso preso di mira come il figliuol prodigo. Figliuol prodigo, cosa bisogna fare? E dalla figura del peccatore, ma non solo del peccatore che è lontano, ma del peccatore che è cresciuto in una buona famiglia, potremmo dire una chiesa, una famiglia cristiana, e che in qualche maniera ha pensato che l'erba del vicino è più verde, ha pensato che uscire fuori da questa prigionia di famiglia è la cosa migliore da fare, essere libero. E così chiese al padre quello che lui desiderava. Ma l'attenzione, l'obiettivo che desidero raccogliere questa mattina, non sorvolando i punti importanti del figlio che finalmente conosce e confessa e finalmente gli arriva, diciamo, quella che è la saggezza nella sua mente e che decide di fare la cosa più coraggiosa, qual è quella di ritornare a casa e umiliarsi, iniziare a riconoscere: non sono degno di essere tuo figlio. Quando noi abbiamo il cuore rotto, Dio ci ha qualcosa di bello. Lui ci tratta ancora più di quello che magari qualcuno pensa. Ci tratta sempre da figliuoli e fa la festa. E notiamo proprio in questa particolare, diciamo, caratteristica del padre che c'ha una natura di compassione. Non passione, sono persone che hanno solo passione. Compassione, avere passione con qualcuno. Questo padre è un padre di compassione, cioè non si lascia solo intimorire da una situazione e stringe le spalle e dice beh purtroppo, ma in realtà fa qualcosa. Poi è un tipo di persona allegra, far festa, gran festa, mostra il suo altruismo. Diciamolo pure, siamo persone ormai che desideriamo pensare più a noi che agli altri. Vi fu una volta, faccio qualche illustrazione, su quanto sia importante essere altruista. Un insegnante di scuola domenicale che dopo una lezione sul buon samaritano chiese alla classe dei bambini, i ragazzini, cosa loro avevano imparato. E un piccolo ragazzo subito: io. Sì, disse, cosa hai imparato? Ho imparato che se io mi caccio nei pasticci qualcuno di voi mi deve aiutare. È così che a volte vedono. Vi fu invece un'altra situazione di un pastore che insieme ai membri di un ricco possedente erano stati invitati ad ascoltare dopo la sua morte cos'era il suo testamento che aveva lasciato. E quando pastore con la famiglia e il resto dei figli, nipoti e altri erano arrivati là, il notaio gli disse: beh, queste sono le parole del defunto, dice, essendo stato di mente sana e di corpo sano, ho pensato di spendere tutti i soldi per me stesso. Molto altruista, ma questa è la più bella, credo, di un uomo e una donna, una marito e moglie, che vanno in una fiera, e in questa fiera grande c'erano tante novità, tutte le cose nuove, e tra le cose che li entusiasmava era questo aeroplano che finalmente non faceva solo le acrobazie con i piloti, ma anche con qualcuno dei passeggeri che erano disposti a pagare 20 euro a persona. E il marito era proprio entusiasmato, voglio andare, però senti, cercava di convincere la moglie a rimanere per risparmiare 20 euro. Le conoscete di quelle persone? Molto altruista. Il pilota che ascoltava dice: guarda, facciamo una cosa, perché sapeva che tutte le persone che salivano su questo aereo acrobatico gridavano quando faceva lo schianto verso giù oppure il ritorno. Facciamo un affare, gli disse. Mi dica, facciamo che se durante tutto il viaggio voi riuscirete a stare a bocca chiusa? Vi darò gratuitamente il giro in aereo. Il marito e la moglie accettarono. E tutto va bene. Alla fine si fermano e atterrano. E il pilota gli dice: guarda, è incredibile. Siete stati gli unici a non dire mai una parola. Vi dovrò dare tutto gratuitamente. E il marito gli fa: che sapessi, mi stava scappando di gridare quando mia moglie è cascata dall'aereo. Ha pensato che risparmiare 20 o 40 euro era la cosa più bella. Altruisti. Io spero che non abbiamo mariti o mogli o anche padri che sono così avari da non pensare mai agli altri. Nella storia c'è una profonda verità che abbiamo bisogno di capire nella nostra vita quanto sia importante evitare l'egocentrismo e prendere di mira l'altruismo. Il padre è padre non perché in qualche maniera lui gli veniva figlio, ma più di quello, mostra il suo altruismo, la sua compassione, la sua allegria, mostra la responsabilità sacerdotale, perché sacrifica, mostra l'importanza di insegnare al figlio come, non con la lavagna, ma insegnare al figlio e ai figli attraverso il suo esempio. Ci sono padri che a volte vogliono insegnare ai figli attraverso le parole, ma la cosa più importante è che i figli imparano dai padri non con le parole, ma con l'esempio. Quanti padri abbiamo qui in sala stamattina? 1, 2, 3. Io voglio pregare che tutti noi, incluso me, possiamo essere dei padri che insegnano con l'esempio. Perché? Prima di tutto era un provveditore questo padre. Vediamo al verso 12 che il più giovane disse al loro padre: dammi la parte dei beni che mi spetta. Era uno che provvedeva per la famiglia, aveva, diciamo, abbastanza sostanza, aveva dei servi, aveva vitelli. Posso immaginare che era un benestante, era il capo, il padrone della casa ed era anche responsabile per la sua famiglia in quanto lui provvedeva per la sua famiglia. Infatti al verso 22 aveva questi servi che dice: ma il padrone disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella, rivestitela, dategli un anello al dito. Mi fa capire proprio di un tipo di famiglia che stava bene, il padre era lì, era in controllo, guardava, aveva dei beni, portava avanti la sua famiglia. Infatti è importante, prima caratteristica, per un padre provvedere ai propri familiari. È giusto? È giusto? Guardate che dice 1 Timoteo capitolo 5, verso 8. Ma se uno non provvede ai suoi, in primo luogo, e quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, è peggiore di un incredulo. Un'altra traduzione dice peggiore di un infedele. È importante che il padre sia un provveditore. Nella nostra cultura, diciamo, latina più che altro e anche occidentale, è molto chiaro, ma vi sono delle culture che permettono ai loro figli di crescere così per strada e poi arrangiati il meglio che puoi. Il padre deve essere un provveditore. Che significa? Non solo di portare il necessario a casa, ma un provveditore fa del tutto per portare l'opportunità alla famiglia, l'opportunità di essere protetta, provvede protezione, provvede soldi, provvede cibo, provvede sicurezza. Padri, se ci sono padri che hanno perso lavoro, non sentitevi male. Perdere il lavoro non significa cessare di essere un provveditore, ma significa affrontare la vita e costantemente andare alla ricerca per fare il tutto affinché la famiglia abbia provvisione. Non possiamo capire quanti potrebbero lavorare e non si espongono al lavoro, quanti hanno l'opportunità di lavorare. Proprio questa settimana ho assistito Francesco, te lo posso dire, lui ha perso il lavoro e qualcuno gli ha raccomandato: prenditi pure la cassa integrazione per un po' di tempo. Eppure lui ieri è venuto e mi ha detto: gloria a Dio, ho trovato già lavoro. Perché si è messa all'opera, è andato alla manpower, è andato di qua, di là, a destra, non si è dato pace, anche se sapeva che poteva. Io non lo dico per farti ingrassare, ma lo dico perché è un bel esempio che hai dato, e la gloria al Signore. Un provveditore è uno che non si dà tranquillità fin quando qualcosa viene data. E se devo fare la qualsiasi cosa, se avevo un lavoro chissà di che cosa e adesso quel lavoro non ce l'ho più, mi umilierò a fare la qualsiasi cosa perché la mia famiglia abbia qualcosa per poter vivere. Siete d'accordo? Papà, sì, i padri che sono pigri, e ne ho conosciuti purtroppo, cosa fanno? Stanno preparando la fossa alla loro famiglia e i loro figli pagano le conseguenze. Signore, aiutaci. Un buon padre non solo ha da provvedere alla famiglia, ma provvede un'eredità per i figli e anche per i figli dei figli, cioè non sfamarli oggi o domani, ma prova a dargli anche qualcosina per quando sarà, forse quando si sposano, forse quando quello che sia. Ma non farlo mai con l'idea che se io ti do questo, tu devi essere e fare quello che ti dico io. E noi vedremo che questo padre non fa così, nella maniera più assoluta. Lui provvede per gli altri. Guardate Proverbi 13, 22, dice proprio che un uomo buono, mi piace questo titolo che la parola di Dio dà, un uomo buono, l'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli. Quanti nonni ci sono qua? Ma la ricchezza del peccatore è riservata al giusto. Ripetiamo, l'uomo buono lascia un'eredità ai figli. Ce n'avete figli? Ce n'hanno altri figli? Provate a mettere qualcosa da parte per loro. Un giorno diranno: questo è quello che nonno, nonna, ma non è soltanto l'ammonto, la quantità, ma anche la qualità di ciò che noi lasciamo. È importante. Un uomo buono, ce ne sono uomini buoni qua, se dite amen significa che state mettendo da parte un'eredità, e mettetela, perché è importante. Ma deve essere non solo un'eredità fisica, un'eredità, diciamo, materiale, ma deve essere soprattutto un'eredità spirituale. Come facciamo a lasciare un'eredità spirituale ai nostri figli? Come? Con l'esempio, sì, fratello Giovanni, è con l'esempio. Non diciamo ai figli: tu fai quello che ti dico io. Oppure andiamo in chiesa, o li mandiamo in chiesa, o li spediamo in chiesa, o alla riunione dei giovani, però l'esempio che loro vedono da noi padri è quello di stare sempre nel parcheggio, o lontano, o per qualche altra cosa, fuori dalla sala culto. Sono fratelli che non possono entrare in sala culto per via di tutte queste interferenze e meccanismi elettronici che loro portano nel corpo. È una cosa. Ma vi sono alcuni che stanno piacevolmente spesso fuori, non danno un buon esempio. Se tu in casa tua solo guardi la televisione, non è un buon esempio che lasci. Se tu leggi qualsiasi altro libro, ma la Bibbia, non è una buona eredità che stai lasciando. Se tu stai pregando con la tua famiglia, non solo a tavola prima del cibo, ma anche durante una certa ora, un certo orario del giorno, quando c'è una triste situazione, notizia, o anche qualcosa che grava sulla nostra famiglia, raduna la tua famiglia e prega. Fagli vedere che tu credi nel Signore e che stai passando la tua fede non solo al Signore che la vede, ma anche ai tuoi figli. Impara a lasciare un'eredità. Non delegare la mamma, non delegare la scuola domenicale, non delegare il pastore. Questo è qualcosa che deve essere fatto proprio dal padre. Infatti vedremo che il padre è il sacerdote della famiglia. Vedete, al verso 12 vediamo che il padre, oltre a essere un provveditore, uno che lascia un'eredità, è anche una persona che riconosce. Questo è un problema con noi occidentali, diciamo, riconosce la scelta dei figli. Guardiamo bene, andiamo al verso 12. Egli divise fra loro i beni. Non gli disse, no, io ti lascio l'eredità quando muoio. Se tu vuoi l'appartamento, la casa, devi stare qui. No, non ha fatto così. Ha preso la sua parte e gliel'ha data. Perché? Perché era convinto che avrebbe fatto un buon investimento e un grande successo? No. Ma perché tante volte il padre si deve umiliare e fare quello che il figlio dice? Qual è lo scopo? Perché lui possa finalmente imparare una lezione. Quella lezione che questo figlio ha imparato, non poteva mai impararla in casa di papà. Però devo anche dire, non è che sto incoraggiando i padri a cacciare via i figli. Ma figli, dobbiamo anche capire che c'è un grande rischio, perché lo stesso Salomone dice, figlio mio, i consigli di mamma e di papà, tieniteli al cuore, mettiteli addosso come dei monili, come delle collane, qualcosa che tu sei così fiero di poterli sfoggiare. È importante perché c'è un grande rischio. Ora, grazie a Dio, questo ragazzo, che era veramente, come la Bibbia dice, morto di fame. Dov'è Carlo? I morti di fame. Siamo stati con Carlo in un ristorante che si chiama I Morti di Fame, però c'è tanta abbondanza. Se volete sapere, poi ce lo diciamo, andiamo di nuovo. C'è tanta abbondanza, è un ottimo cibo, il cuoco è un siciliano, wow! Ma qui si tratta che lui stava morendo di fame, non aveva neanche i baccelli, le bucce, le scorie, che erano ghiande, che erano piselli, fave, non lo so. Ma lui non poteva, perché non c'era nessuno che gliene dava. Sapete, noi in casa siamo abituati e cresciamo con tutta l'attenzione di mamma e di papà. Bello mio, è il latte, questo è qua. Non vuoi questo, lo faccio bianco. Lo vuoi in bianco, lo faccio nero. Ma fallo fare un po' di digiuno che non gli fa male. Poi quando arriviamo fuori della casa paterna, noi pensiamo che troveremo tutte le persone che gli diciamo «Bello mio, lo vuoi così?» Noi viziamo i nostri figli, ma lo facciamo con amore. Però figli, attenzione, una volta che mamma e papà «Arrange toi avec ton trouble!» «Arrangiati con tutti i tuoi problemi!» È un'espressione francese molto particolare che ci fa capire che noi dobbiamo svegliarci. Vorrei parlare del figlio, sono tentato, ma lo voglio dire domenica prossima. Però permettetemi di dire solo questo. figli che sono spesso viziati in casa paterna, materna, hanno grandi difficoltà ad inserirsi dopo perché non hanno capito che c'è uno svezzamento. Amiamoli, ma permettiamogli di capire il sacrificio che mamma e papà fanno con amore, affinché l'opera di Dio non sia biasimata, affinché i figli non sbattano con la faccia al muro e affinché anche i padri possano vivere gli ultimi anni che il Signore gli darà con la gioia di dire: ho fatto il mio meglio per i miei figli. Quanti di voi dite amen?
Amen.
Questa è parola di Dio. Non è che parola di Dio è solo Gesù ti ama, è morto sulla croce e lui ti vuole salvare. Stai tranquillo, ci sono io. Significa insegnare. C'è una grande percentuale di scrittura nella Bibbia che indica come noi genitori dobbiamo trasmettere l'insegnamento ai nostri figli. È importante, è importante. Signore, aiutaci. Così lui gli dà l'opportunità. Figli, se papà vi dà l'opportunità, non significa che vi sta abbandonando, oppure poi ritorneremo e diremo: ma è possibile, ma mio padre mi ha lasciato andare quando non capivo tra tante cose. Non è perché ti vuole lasciare o abbandonare, ma è solo perché capisce che tu hai bisogno di fare le tue esperienze. Però adesso, un padre che vediamo agire in questa data maniera, che lo vede da lontano per primo, perché lo vede da lontano per primo? Posso solo immaginare. Puliva il vetro ogni mattina e guardava l'orizzonte, poi guardava dall'altra finestra. Oh, quante madri ho conosciuto che facevano così, fino a tarda ora aspettavano i loro figli, sapevano che non potevano fare altro, ma mentre aspettavano, pregavano. Pregavano. Quest'uomo cosa fa? Riconosce che deve lasciarlo andare. Però mi piace dopo, perché potremmo pensare che, ah sì, così hai voluto, avrai i tuoi problemi. Quando sei nei guai, non venirmi a cercare. Così certe cose padre fanno. Questo padre non fa così. Questa è una cultura nostra, una cultura più che altro anche occidentale, una cultura che ha bisogno di avere degli aggiustamenti con una cultura biblica che poi è la riflessione del carattere di Dio, nostro Padre. Dio sceglie o ci permette di scegliere anche a noi il libero arbitrio, di poter fare le nostre scelte. Però quando Dio ci dà la libertà, attenzione, Paolo lo dice ai Galati, non fate della libertà un'occasione alla carne. Cioè siate saggi in modo da scegliere fondamentalmente l'istruzione. C'è un rischio, ma io spero sempre che si possa essere saggi abbastanza. Perché questo ragazzo a un certo punto si sveglia e ritorna in sé? Perché aveva il ricordo di chi era il suo vero padre. Dice: mio padre c'ha dei servi, stanno bene, io c'ho i baccelli e neanche ce li ho, li guardo e non ne posso mangiare. Non si tratta solo di fame qua, si tratta di quante comodità noi scopriamo dopo che ci allontaniamo dalla casa paterna. Sono cristiani che scoprono la realtà di Dio dopo che si allontanano dalla Chiesa, dal Signore. E vi sono anche figli che scoprono quanto veramente amore il padre o la madre ha, casi particolari a parte. Ed è importante capire che, sebbene siamo a volte da figli ribelli, capricciosi, caparbi, noi dobbiamo sapere una cosa, e mi piace che questo ragazzo la sapeva: io posso sempre ritornare a casa. Mai sia che tuo figlio si allontani da casa e pensa: no, no, io non posso, tu non conosci mio padre, io non posso più ritornare a casa. Tuo figlio deve sempre sapere, sbaglia o no, ha bisogno di capire che se decide di rientrare a casa, tu lo abbracci. Lui deve sapere quello nella sua mente. E la reazione dei fratelli perfetti ci sarà sempre. Questo ragazzo che aveva un fratello che adesso diceva tuo figlio, rivolgendosi al padre, era stato un modello di ragazzo, però c'era il problema di entrare nel legalismo. Come io? E il padre lo prende anche lui con tanta compassione. Però permettetemi di dire che il padre, oltre a essere compassionevole e altruista, è anche il sacerdote, sacerdote della casa. Sacerdote è quello che si sacrifica o sacrifica qualcosa per qualcuno. Noi siamo sacerdoti del Signore perché offriamo del Signore del continuo un sacrificio di lode. Nell'Antico Testamento il sacerdote era colui che ammazzava, immolava degli animali, secondo la prescrizione di Mosè, per poter coprire il peccato in attesa dell'agnello senza difetto che avrebbe non coperto ma eliminato il peccato. E questo è importante. Però andiamo in Proverbi 22:6 per farci capire come il padre, essendo il sacerdote, diventa anche l'insegnante. Insegna al ragazzo la via o la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Attenzione, alcuni pensano che pur facendo il meglio che possiamo per i nostri figli, loro rimarranno sempre numero uno. No, significa quando sarà vecchio. Ci potrebbe essere una deviazione in qualche momento della vita, però per quell'antico seme che hai inculcato, che hai piantato nel cuore, nella mente di quel tuo figliuolo, anche quando sarà vecchio, ci sarà sempre un richiamo. Sapete, lo Spirito Santo ha questo servizio in noi, che cerca di ricordarci nella nostra mente qualcosa che è stato piantato. È come un file nel computer che in qualche maniera non abbiamo più trovato, però lo Spirito Santo ci riporta sempre a quel documento che c'ha qualcosa da rivelarci, da ricordarci. È lo Spirito Santo che lo fa questo. Signore, aiutaci ad essere dei veri e propri sacerdoti. Guardate in Deuteronomio 6:5-7. C'è qualcosa che ci fa capire come il padre, oltre ad essere lì a sacrificarsi, è anche colui che guida nell'adorazione. Tu amerai dunque il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi io ti do ti staranno nel cuore. Prima di tutto, prima che possano essere sulla nostra bocca per i nostri figli, devono essere nel nostro cuore. Se non sono nel nostro cuore, non possono essere. E poi li inculcherai. Vedete la cronologia? Poi, quando ce l'hai nel cuore, quando c'è qualcosa nel cuore, tu ne parli, vero? Quando c'è qualcosa nel cuore, tu lo vuoi dire a qualcuno. Infatti la Bibbia stesso dice che dalla bocca fuoriesce ciò che sovrabbonda dal cuore. Tu li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto, a tavola, in divano, in casa tua, quando sarai per la via, stai viaggiando, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Cioè ogni opportunità è buona perché noi insegniamo ai nostri figli quello che ci sta a cuore. Ma se nel cuore non c'è quello di cui noi abbiamo bisogno di avere, cosa possiamo insegnare? Il padre deve passare la sua conoscenza e la sua esperienza ai propri figli. Isaia 38:19, un altro bel verso che ci fa capire questa responsabilità. Il vivente è quello che ti loda, come faccio io quest'oggi. Il padre farà conoscere ai suoi figli la tua fedeltà. Non è il monitore della scuola domenicale, è il padre. Il padre c'ha questo ruolo. Siamo uguali, marito e moglie, però ognuno c'ha il suo ruolo. Non c'è né uomo né donna, né maschio né femmina, eccetera, c'è né greco né giudeo, però c'è anche la possibilità di capire qual è il ruolo. Noi stiamo combattendo ancora una cultura un po' maschilista, diciamo così. Perché? Perché veniamo da culture di antenati che era così. Il Signore ci deve dare aiuto di capire che è in virtù del nostro ruolo che prendiamo certe decisioni, non perché l'uomo è meglio della donna. Sia chiaro, questo non è nel piano del Signore. Gesù ha emancipato, ha rivoltato un po' questa idea. Sorelle, non vi gonfiate la testa. Dobbiamo capire il ruolo. Ci stai dando l'occhiata? Uomo e donna nel loro ruolo si uniscono in un'unione perfetta. Signore, aiutaci a capirlo sempre di più. Sì, il padre deve insegnare la fedeltà e la verità ai propri figli. Al verso 17, qui del nostro testo, dice: allora rientrato in sé. Vedete che questo ragazzo non rientra in sé o rientra a casa solo perché il padre era ricco, ma perché sapeva che il padre era una persona amabile e affettuosa, perché sapeva che lui, il padre, trattava bene anche i suoi servi. E allora dice: pure che sono un servo, perché non sono più degno, gliel'ho fatta grossa. Mi accontento perché vale più di quello che sto passando. Il padre è il sacerdote della famiglia, si sacrifica ed emana proprio questa sua caratteristica. È anche l'intercessore della famiglia. Andiamo in Giobbe, voglio un po' uscire fuori del nostro testo, ma Giobbe capitolo 1 al verso 4 e al verso 5, vedete cosa succedeva. I figli di Giobbe facevano sempre una festa, si invitavano, una bella cosa. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa. Bello, Incoraggiate i vostri figli a fare questo. Giobbe aveva diversi figli. Quanti figli aveva Giobbe? 10 figli, o forse di più. Alla fine ne ebbe di più, leggete anche gli ultimi capitoli, comunque 10. Mandarono a chiamare a loro le tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Andiamo al verso 5. Quando i giorni della festa terminavano, addirittura duravano delle giornate, Giobbe li faceva venire per purificarli, si alzava di buon mattino, la testa ce l'aveva là tutta la notte, posso immaginare, e offriva prima di tutto un olocausto per ciascuno di essi, nome per nome, un olocausto, no, uno per tutti. Perché diceva: può darsi, ma dice, ma se tu non sei sicuro, chi te la fa fare, Giobbe? Io mi voglio mettere al sicuro. Questa è la caratteristica di un padre, è uno che vede prima, un visionario. Può darsi che i miei figli abbiano peccato o abbiano rinnegato Dio in cuor loro, forse bevendo un po' troppo? Giobbe faceva sempre così. È uno che intercedeva, uno che sacrificava. Cosa facciamo noi? Non abbiamo agnelli da sacrificare, ma abbiamo le nostre ginocchia di mattina e dire: Signore, mio figlio è uscito, chissà, mia figlia è andato di qua, non posso subito controllare. Ci sono genitori che cercano di controllare i figli gliela faranno ancora più apposta. Figlie, non gliela fate più apposta. Vi ho detto la verità. Però dobbiamo sacrificare le nostre ginocchia. Lì dove noi non possiamo arrivare, dobbiamo arrenderci e rimettere tutto nelle mani del Signore. Nina ed io abbiamo vissuto queste realtà e lo dobbiamo solo a Dio, gloria al Signore. Il padre ha bisogno di essere l'intercessore per la famiglia. Perché? Perché se tu non preghi per i tuoi figli, dimmi, chi pregherà? Chi pregherà? Tu hai bisogno di pregare e loro hanno bisogno di vedere e sapere che tu lo fai con tutto il cuore. Quando il figliol prodigo ritornò, suo padre stava a guardare e appena lo vide lo riconosce, non si era dimenticato di suo figlio. E posso immaginare adesso qualcosa che non c'è nella Bibbia, ma l'ho immaginata. Tu pensi che questo figliuol prodigo era bello ed elegante come Mariano quando era stato con tanti maiali e lontano da casa e forse senza doccia e senza profumo e senza bei abiti? Oh, stava con i maiali, può darsi puzzava. Eppure il padre lo riconosce. Il padre ce l'aveva nel cuore. Il padre guardava ogni giorno, il padre pregava ogni giorno. Signore, quando ritorna questo mio figliuolo? E finalmente quello che lui ha sempre desiderato lo vede. Ah, finalmente sei ritornato. Questa è la figura di un padre terreno. Ma il padre celeste e coloro che vogliono assomigliarlo non gli fanno tutte queste storie. È lui, è lui! E si mette a correre verso il figlio. Ma scusa, se lo merita lui? No. Sapete, Dio corre verso di noi, in Cristo Gesù. E noi padri dobbiamo anche, in riflessione al suo amore per noi, non è che possiamo dire grazie Signore che sei corso per noi dal cielo, hai mandato Gesù e poi noi non lo facciamo ai nostri figli. Ah, non funziona così. Noi dobbiamo correre verso i nostri figli, non perché meritano, ma perché hanno bisogno di noi. Lui venne a casa, sì. Si pentì, verso 21, era veramente dispiaciuto e lo confessa. Non è che dice, ma tu sai, non fa scuse. Prende responsabilità. I figli che finalmente arrivano al giudizio devono prendere pure responsabilità per il loro passato. Paolo incoraggia Onesimo a farlo. È importante capire questo, perché la guarigione inizia con la confessione. Dice, ma noi non facciamo la confessione in chiesa nostra. E sì che la dobbiamo fare, confessate i vostri peccati gli uni agli altri e confessiamoli al Signore. Non facciamo la confessione in sacrestia, quello è diverso. Signore aiutaci. L'atteggiamento del padre non dice al figlio, te la sei cercata, oppure, senti, prima che tu inizi, non cominciarti a lamentare di me, a chiedermi altri soldi, già te ne ho dato abbastanza, vero? Al verso 20 dice, il padre ebbe compassione. Zitto, non c'è da parlare sugli sbagli, c'è solo da rallegrarsi che qualcosa è successo di buono. Lui era grato che il figlio stava ritornando a casa, come poi dice. Ma come? Tuo figlio era perduto, è ritornato a casa, l'abbiamo ritrovato e io non dovevo fare festa, dovevo solo imbronciarmi. No. Lui anzi onora questo ritorno. Sapete, se tu ed io, non importa quale peccato noi facciamo, siamo disposti a ritornare al nostro padre e Dio dice... Adesso facciamo festa. E questo è il coraggio, la forza che ogni uomo, ogni peccatore deve avere. E per certo Dio non mancherà di rispondere in maniera meravigliosa con una celebrazione. Egli ristorò il suo figliuolo nella sua famiglia e chiamò i servi. Ordinò questa grande e bella festa con il vitello più grasso, anche questo, cioè il meglio. Il grasso adesso lo conosciamo come colesterolo, ci guardiamo, ma allora, quanti di voi piace il guanciale, la pancetta? Amen, amen. La matriciana, Non si conoscevano. Dio, perché sapeva che il corpo nostro ha problemi con il colesterolo, vietò, sotto forma di vieto, di mangiare del grasso durante, specie, il cammino nel deserto. E cosa diceva? Ordinava ai figlioli di Israele di offrire questi carni, ma di fare sfumare il grasso, perché alla fine i sacerdoti anche mangiavano con le loro famiglie ciò che veniva offerto prima al Signore. Il grasso apparteneva al Signore. Dio aveva preparato tutto proprio per farli stare bene, per farli mangiare, per farli stare in buona salute e allo stesso tempo fargli offrire un sacrificio. Ma guardate che mente che Dio c'ha, non siamo noi. E ancora questo sarà ancora più grande quando saremo nel cielo. Ebbe compassione, onorò suo figlio, lo ristorò, fu altruista e lo amò in una maniera equa. Ah, dici, no, sai, io amo più a lui, quello è il figlio del mio cuore, lui è stato qua, oppure lui è... No, quando il figlio è arrabbiato, gli dice al padre, no, io non voglio entrare, perché... Conoscete? Nell'amore del Signore ti viene la voglia di dargli due schiaffi, però poi ti metti le mani in tasca. Vero? Figlio mio, entra. Tutto quello che è mio, mamma mia, gli ha tappato la bocca. Tutto quello che è mio è tuo. Che pensi che sto onorando più quello che tu chiami tuo figlio? È tuo fratello. Noi dobbiamo amare i nostri fratelli, anche se sbagliano. Fratelli, non sbagliate a discapito dei vostri fratelli, ma se sbagliate, fratelli, amiamoci. Perché l'amore da Dio non mostra favoritismo tra i due figli. Vi ricordate di un'altra famiglia che in qualche maniera c'era del favoritismo? Qual era? Esaù e Giacobbe. Il resto della storia la sapete. Se non la sapete, leggetela. Non è nel piano di Dio mostrare favoritismo verso un figlio o una figlia. Quello è il figlio del mio cuore, quella è la figlia del mio fegato, quella è la figlia della milza. Lasciatele stare queste discussioni, perché non valgono assolutamente nulla. Creano una certa attrito nella mente dei figli e non facciamolo mai notare. Se qualcuno ha bisogno, andiamo, ci offriamo, ma mai favoritismo. Ogni cosa mia è tua, per favore ristoralo, perché questo è una cosa importante. Bisognava far festa, cioè la mette in una situazione dove non potevo rimanere così passivo. No, no, no. I padri devono mostrare anche, diciamo, la loro azione, reazione, i loro sentimenti. Non possono essere lì come le statue. Ah, sei arrivato, vabbè, ci vediamo. Ciao. Mostra attenzione. A uno che non merita, lo bacia e lo ribacia. Ha a che fare con il suo passato, ma adesso ha a che fare con il suo presente, il suo futuro. Mostriamo il nostro affetto. Ci sono persone che a volte dicono, ma io apprezzo tale persona. E io domando, una volta ne abbiamo fatto un oggetto anche tra amici, dico, sono contento che apprezzi qualcuno, ma cosa hai fatto per mostrare il tuo apprezzamento? L'apprezzamento va mostrato. O no? È importante. Come? È un'altra cosa, ma l'apprezzamento va mostrato. Dio ci possa aiutare ad apprezzare che i nostri figli ritornano. Che i nostri figli sanno che li amiamo. Dio ci possa aiutare ad essere altruisti, ci possa aiutare ad essere disposti a fare quello che loro non meritano. Perché tutto questo? Non è solo perché possiamo avere una migliore famiglia, ma perché noi possiamo crescere ed essere come il Padre vostro che è nei cieli. Un comandamento di Gesù. Non è che noi diventiamo come il Padre nostro che è nei cieli quando ci, che ne so, facciamo qualcosa di iperspirituale, ma quando arriviamo alla pane pane vino vino, papale papale, come si dice, nei fatti quotidiani del giorno, nella famiglia, che assomigliamo al Padre. Questa storia non è solo per farci vedere Dio come nostro Padre verso di noi, che ritorniamo e Lui ci accoglie, ma è anche per darci un esempio ad essere dei padri che amano, che hanno compassione, che sono dei sacerdoti nella famiglia, che pregano e si consumano davanti al Signore di buona ora, la mattina, cioè offrendo il meglio, il primo, affinché, come Giobbe, ci diciamo, chissà, prepariamo una protezione alla vita dei nostri figli. Alcuni di noi hanno dei figli ancora più giovani, preziosamente conservate queste istruzioni della parola di Dio, lanciatevi in quello che può essere una vera e propria assicurazione per la vita della vostra famiglia, dei vostri figli. Nessuno di noi avrà mai la famiglia perfetta, ma quello che possiamo fare è decidere di arrivare a quello che è l'esempio di questo padre. Dicasi per il padre, dicasi anche per la madre. Inchiniamo i nostri capi.